cura della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, buongiorno, benvenuti all'Ora della Terra. Sono Lara Montagna in compagnia di Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Buongiorno agli esperti dell'Ora della Terra.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
Buongiorno anche da parte mia, buona domenica in questa bellissima e soleggiatissima domenica.
E buongiorno Daniele.
Buongiorno a tutti e fate attenzione al freddo.
A partire dalle 9.30 circa, linee telefoniche aperte per parlare con loro, i tre esperti dell'Ora della Terra. Il numero di Rete 1 è sempre lo stesso, 0848 03 0808, ma da subito c'è anche il canale WhatsApp. Potete comunicare con noi scrivendoci un messaggino allo 076 321 1113. Due computer davanti ad Alfredo Baratella, che è già pronto a rispondere. Alcuni messaggi sono già arrivati, ci sono i mattinieri, ma a noi piace proprio così. In questa nuova puntata avremo il grande piacere di portarvi in Alpe. Oggi andremo in Valle Bedretto, in Formazzora conosceremo due boggesi, Severino Longhi e Tarcisio Maffezzini, e poi Martin, il giovane pastore, e Marco, il casaro. Sentiremo il punteggio raggiunto per la Stea insieme a Renato Bontognali e avremo modo di capire il sentimento che lega queste persone a questo alpeggio ticinese. E poi ancora ci collegheremo con Villa Ciania a Lugano, dove da ieri pomeriggio alle 14 è in corso Vini in Villa. 25 produttori di vino, un'offerta incredibile per chi ama il vino e ama soprattutto scoprirlo, degustarlo con calma. Un'occasione questa per conoscere i produttori, parlare con loro delle novità, ma anche per esempio per rispolverare le bottiglie più amate. Vi segnalo uno stand unicamente dedicato a una verticale di 3 annate di 4 mani che ha vinto il Grand Prix du Vin Suisse proprio quest'anno nella categoria Merlot. E poi a tal proposito, quattro giorni fa sono stati consegnati i premi ai vincitori del Mondial du Merlot a Zurigo, e a Vini in Villa oggi potrete trovare uno stand con tutti i vini ticinesi premiati con la medaglia Grand Oro e Argento. Dalle 11 di questa mattina alle 19 di questa sera, Vini in Villa a Lugano, Villa Ciani, una cornice d'eccezione per un evento davvero imperdibile, centinaia di vini da scoprire, il Ticino che si conferma sempre terra di vino eccezionale, e ne parleremo con Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine. Un disco e partiamo, benvenuti all'Ora della Terra.
Scarpette ricamate, ricamate di seta nera, per andare a ballare la sera, per andare a ballare la sera. Le scarpette ricamate, ricamate di seta nera, per andare a ballare la sera, sempre in cerca del tiravisù. Poi me la va la venche la lì, poi me la va la venche la là, poi me la va la venche la lì, che la lì, che la là, poi me la va la venche la lì, poi me la va la venche la là, poi me la va la venche la lì, che la lì, che la là.
Le scarpette ricamate, ricamate di seta rossa,
per andare a ballar con la mossa, per andare a ballar con la mossa.
Le scarpette ricamate, ricamate di seta rossa,
per andare a ballar con la mossa, sempre in cerca del tiravisù. Poi me la va la benché la lì, poi me la va la benché la là, poi me la va la benché la lì, che la lì, che la là, poi me la va la benché la lì, poi me la va la benché la là, poi me la va la benché la lì, che la lì, che la là, poi me la va la benché la lì.
Rete 1. L'ora della terra.
Renato Montognali, Alpe Formazzora, avete appena dato il punteggio per questa stagione 2021, come è andata?
Ma direi che è andata bene, ha ricevuto 19 punti, che se vogliamo fare un paragone con le note scolastiche è un 5 su 6, non tutti gli allievi le prendono a scuola, quindi è chiaro che si ambisce sempre al massimo, no? Anche i Casari ambiscono al 20 punti. Gli allievi a scuola ambiscono al 6, però il Casaro è confrontato con la qualità del latte, con la meteo della stagione, con i pascoli, quindi con la natura, per cui ha preso un 19 punti, che è una nota direi molto buona. Siamo il 20 è l'eccellente, ma il 19 è comunque una nota molto buona, è un formaggio che promette bene. Adesso con la stagionatura si affinerà ancora di più e quindi io non posso che fare i complimenti al Casaro, ai pastori, a tutta l'equipe dell'Alpe e ai gestori.
E allora sentiamo da parte loro se c'è soddisfazione o c'è quell'amaro in bocca per quel punticino perso. Severino Longhi, presidente dei Boggesi, allora un 19 che è comunque una grande soddisfazione per un alpeggio che comunque vi regala sempre dell'ottimo formaggio.
Sì, sicuramente noi come gestori siamo soddisfatti del risultato. Come lo scorso anno, il formaggio è un risultato di ottima qualità. Non abbiamo problemi con la vendita, sicuramente anche i nostri clienti saranno soddisfatti.
Quanti boggesi siete?
Siamo 12 boggesi.
Quindi 12 boggesi, diciamo che a livello di geografia stiamo sempre in Valle Bedretto?
No, non abbiamo nessun boggese della Valle Bedretto, in quanto l'Alpe è di proprietà del patriziato di Mairengo, Media Leventina, come quasi tutte quelle della Valle Bedretto. E i boggesi vengono anche, uno ne abbiamo dalla Valcalanca, ne abbiamo del Bellinzonese, abbiamo Marco che viene dalla Media Leventina e anche le mucche, abbiamo delle mucche diciamo estere che vengono dalla Svizzera interna.
Facciamo che mi presenti tu gli altri.
Allora, l'altro membro di comitato è il Tarcisio Maffezzini.
Tarcisio Maffezzini, buongiorno.
Buongiorno.
Questa è una giornata che ogni anno voi attendete, questo punteggio, la decisione di essere dentro nella DOP comporta anche questa giornata e questa esperienza di essere tassati, controllati.
E quello è vero, ma è anche giusto e per me va bene, preferivo qualche punto in più, almeno mezzo. Come ho detto già anche a loro, non bisognerebbe darlo adesso il punteggio, ma tra 3 o 4 mesi.
Per lasciarlo maturare di più?
Secondo me sì.
Potrebbe...
Effettivamente c'è l'impezzo dell'anno scorso, effettivamente come un burro, no? Stagionato da un anno, adesso c'è 2 mesi, per me troppo presto.
Quest'anno avete fatto dei grandi lavori, un piazzale su al terzo corte che vi permette comunque di lavorare molto meglio.
Molto meglio, un piazzale che da anni che lottavamo, siamo riusciti a ottenerlo, va benissimo perché anche le mucche stanno più bene, vanno dentro quando piove almeno. Anche quando c'è il sole, effettivamente è tutta un'altra cosa, più pulito, più tutto.
Allora adesso andiamo dal Casaro?
Andiamo dal Casaro.
Martin, buongiorno.
Buongiorno.
22 anni, il pastore di Formazzora.
Eh sì, purtroppo.
Come purtroppo?
ormai è una vita così.
Senti, noi ci siamo conosciuti diversi anni fa, quando eri un po' più piccolino, sempre all'Alpe, eri al terzo corte, oggi invece siamo in pianura. Siamo dove c'è la cantina, avete appena ricevuto il punteggio, 19 punti. Naturalmente, vabbè, è chiaro, si punta sempre al massimo, ma un 19 è buono. Pensando alla stagione che è stata, dove avete preso, e tu soprattutto hai preso tantissima acqua con le mucche.
Sì, buon, tantissima acqua. Alla fine è quello il nostro lavoro, dobbiamo farlo lo stesso. Non ci lamentiamo mai perché la passione supera tutto, via, diciamo così. 19 è sicuro un bel punteggio, anzi, fin troppo secondo i miei calcoli, perché Casaro se no dopo se la prende troppo comodo, diciamo così, via.
L'Alpe Formazzora è composto da 3 corti, Formazzora, poi c'è più in alto
Taviascio e poi andiamo alla terza che è Valdolgia.
E quest'anno ci diceva Tarcisio che avete... ha avuto questo nuovo piazzale, tu come pastore nella gestione delle mucche avere un piazzale di cemento sul quale lavorare è qualcosa che insomma aiuta?
Di sicuro è diverso, non sei in mezzo a palta e all'umido a lavorare, e anche le vacche stanno meglio. Se ne entra una magari con un taglietto, c'è il rischio minore di infezione e sono di sicuro costi per il padrone della vacca, non spendere le punture, da fare l'antibiotico lì, cos'è poi, e via. Sì, non si lavora, diciamo, in mezzo alla palta, via, quello.
Senti, ma sei sempre convinto di fare questo lavoro? Ormai sono quante stagioni?
Ormai sono 6 anni che faccio il pastore, sono 8 anni in tutto, 8 stagioni in tutto che lavoro quest'anno.
Quindi da piccolissimo?
Sì, la prima stagione avevo 13 anni ancora.
Tu da dove arrivi?
Arrivo da Colico, in cima al lago di Como, in provincia di Lecco.
Ogni tanto torni a casa?
Sì, siamo sempre chiusi in Svizzera, diciamo così. No, poi a casa abbiamo anche la nostra azienda dove lavoriamo il nostro latte e quindi qualcuno deve sempre tornare.
E d'inverno tu lavori comunque in Ticino?
Sì, d'inverno cerco sempre un lavoro qua, che così tanto in azienda fuori da noi in Italia ci pensa il papà dopo e si arrangia da solo. D'inverno non c'è tantissimo lavoro. Che si inizia a lavorare tanto quando iniziamo a fare fieno al mese di maggio e i campi prima al mese di aprile, che sono i mesi un po' più di fuoco, diciamo così.
Quest'anno in Formazzola avevi 81 mucche, hai finito con quante?
Speriamo di finire con tutte le 78 che ci sono ancora, dai.
Sempre problemi di piedi?
Sì, i problemi più gravi sono quelli. Zoppie e le vacche dopo devono fare tanti chilometri. C'è un'ora per andare sull'erba, c'è sempre un'ora a piedi, andare a tornare, comunque camminano via.
Le hai trovate delle buone mucche? Hai trovato qualcuna che ti ha dato più da fare?
No, sono sempre quelle le vacche. Si cambiano dentro con quelle più giovani, ma sono sempre vacche che camminano, non c'è da lamentarsi, diciamo così.
C'è la tua preferita?
Sì, ce ne sono dentro un po' che mi piacciono in particolare.
Quelle hanno un trattamento di favore?
No, io gli animali li guardo come devono essere guardati. Non ci sono favoritismi, diciamo così.
Ma tu ti rendi conto che dopo tutte queste stagioni riesci a leggere l'erba meglio di un libro?
Quello sì, negli ultimi 2 anni mi sono accorto di più da quando avevo iniziato, che si vede di più quando arrivi al mese di giugno, dici quest'anno ce n'è forse meno dell'anno scorso, quest'anno ce n'è di più. Comunque si capisce, con l'esperienza gli anni vanno avanti e si lavora anche meglio.
Quindi tu speri di tornare in Formazzola il prossimo anno?
No, si spera, si deve tornare in Formazzola il prossimo anno.
Grazie Martin, a presto allora.
Va bene, ci vediamo.
Vado dal Casaro.
Ciao, quello non parla.
Provo, vediamo se riesco. Marco? Dai Marco, su, ma no, fa niente, di formaggio è giusto. Marco, il Casaro di Formazzola, 19 punti, non è andata male, sei soddisfatto?
Sì, sicuramente è andata bene anche quest'anno.
Ecco, quel punticino perso, secondo te, ci si può lavorare? Hai notato che quello che ti hanno detto può essere funzionale nei confronti del prossimo anno, riuscirai a migliorare?
Il punto che si perde è quello che cerca di farti migliorare l'anno dopo. Secondo me sì, si deve migliorare.
Ma cos'è che non è andato? Che cos'è che potevi cambiare magari?
Non te lo dico, sennò dopo non va bene.
Scherzi a parte, vedi un margine, davvero vedi qualcosa sul quale lavorare?
Sì, non so cosa dirti, non lo so.
Ci penserete comunque?
Ci penseremo, sicuramente, quello sì.
La cantina è disposta molto bene, in maniera molto strategica. Tu deponi le forme in una sorta di serpente, sì, in maniera tale che poi anche la spartizione a fine della stagione sia molto comoda.
Sì, mettendole così, dopo loro le dividono dall'alto verso il basso e ognuno si prende una forma giovane, una forma vecchia e ci sono dentro quelle di tutte le casate più o meno.
Sei felice della tua squadra? Avete lavorato bene?
Certo, sì, sì. Finché lavoriamo così andiamo bene.
Li confermi tutti per il prossimo anno?
Penso di sì. Sì, sì, se vogliono venire ancora sicuramente sì.
Marco, grazie mille.
Niente.
Rete 1. L'ora della terra.
Lassù sulle montagne si sente sempre cantare, canta la montanara, la montanara oe. Lassù sulle montagne si sente sempre cantare, canta la montanara, sempre per chi non lo sa. I nostri alpini con tanta allegria
allegria, cantano in coro la montanara, uè. Anche la gente con tanta simpatia canta la montanara, sempre per chi non lo sa. Lassù nel bel rifugio, rifugio degli alpini, nel monte di Cimosco si sente sempre cantare. Lassù nel bel rifugio si sente sempre cantare. Cantan la montanara, sempre per chi non lo sa. I nostri alpini con tanta allegria cantano in coro la montanara, uè. Anche la gente con tanta simpatia canta la montanara, sempre per chi non lo sa. Simpatia canta la montanara, sempre per chi non lo sa.
Ci colleghiamo come promesso a inizio puntata con Villaciani a Lugano con il direttore di Ticino Wine, Andrea Conconi, perché oggi è la seconda giornata dedicata a Vini in Villa, dunque Villaciani, una villa storica, davvero una location incredibile perché ospita 25 produttori di vino ticinesi. E diciamo che, Andrea Conconi, avete scelto davvero una villa che ospita l'eccellenza del Ticino per quanto concerne i vini.
Sì, ciao Lara, ciao a tutti. Abbiamo iniziato la seconda giornata, inizieremo tra un po', noi stiamo pulendo per accogliere i visitatori. Abbiamo 25 produttori presenti, cerco di farvi vedere la bellezza di questa sala senza di andare storta la colazione, è una sala bellissima, questa è quella della caccia. Spero che riusciate a vederla.
Naturalmente Andrea Conconi sta mostrando la sala per chi ci guarda in diretta in televisione e naturalmente commenta per chi ci ascolta via radio.
Ed è una sala, sono delle sale bellissime. Abbiamo lasciato un grande spazio tra i vari produttori presenti, come dicevo sono 25, un centinaio di vini presenti. È possibile fare delle comande, ordinare del vino. Si può pagare con i buoni Vivi il tuo Ticino, Ticino Wine, quindi si può usufruire anche di uno sconto particolare, vedo che mi vado tantissimo. Ma vedete che il vino e l'arte sono presenti assieme, quindi non so cosa potevamo volere di più come sede. In più, come hai detto all'inizio, abbiamo anche una degustazione di verticale di Quattro Mani, vino premiato quest'anno come miglior Merlot, e poi soprattutto abbiamo anche una bella vista sul parco, quindi appena finita di fare della degustazione si può visitare il bellissimo Parco Ciani. Ci sono tutti i vini premiati all'ultimo mondiale di Merlot, non so cosa vogliamo di più, ecco il bel tempo, spero che partecipino numerosi. E grazie di averci dato questo spazio.
Allora ricordiamolo, che c'è un biglietto dalle 11
Scusami,
alle 19.
Dalle 11 alle 19 c'è un biglietto d'acquisto che con l'acquisto di 7 bottiglie, di 6 bottiglie vi viene rimborsato, quindi 15 franchi per chi comanda online e 20 franchi invece comperato l'acquisto all'entrata.
Vini in Villa Andrea Conconi e 25 produttori di vino ticinese vi aspettano quest'oggi a Villa Ciani di Lugano per degustare, prendersi il tempo con calma, di conoscere anche chi non si conosce già, perché no? Perché a volte si va sempre sullo stesso vino e perché fa bene anche bere sempre gli stessi vini, certamente, ma è bello anche scoprire qualcuno di nuovo e questa potrebbe essere l'occasione per farlo. Grazie Andrea Conconi. E allora ci vediamo a Villa Ciani.
Ti aspetto numerosi, grazie.
A presto, buon vino in villa a tutti voi. Tra pochissimo, linee telefoniche aperte per permettervi di parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra, con Alfredo Baratella per i giardini, ci sono ancora tanti lavori da fare in giardino, con Daniele Reinhardt per la frutticoltura, e anche nella frutticoltura ci sono dei lavori da fare, come sempre con Tiziano Pedrinis, perché l'orto, che ha dato tanto in queste stagioni, sta per definitivamente andare a dormire, ma c'è qualcosa da fare anche nell'orto. Dunque 0848 03 0808, chiamateci adesso per parlare con l'Ora della Terra.
Am ricordaro sempre un maestro sei santo per quando vivendra nostra ultima vacca Nisciola. Leva na suda sur armon quator deso quinta san prima e or non leva venisio a dormi che la notti anem fiui ma la so vede na gotam se va fora domandas da che parte da che parte che il poteva nascere. Am ricordaro sempre un maestro 68 per quando vivendra nostra ultima vacca ranisciora. Grande insieme a noi mi serve un fioretto dopo scurandra selva curai panca a ghinda vitre allora senza mai fiadare ogni fere segni fantasie la mamma lava fai una brutta operazione e la poteva più fai sforzi del prima e i nonni diventava sempre più se vece ma dove già basta decisione. Am ricordo sempre un maestro 68 per quando vivendra nostra ultima vacca ranisciola ranisciola. Santo da Parigi, studenti strepava sui sassi di pavè, mi strepava sui sassi per tirare addosso ai poliziotti, or pavè. L'evro maestro 68 ti vereva un'altra società, un altro mondo. Manca per nul, manca per Michel Mesli e finiva un mondo. Per quando vivendra nostra ultima vacca ande vivente, ande vivente, ande vivente, ande vivente ranisciola. Ranisciola.
0848 030808, il numero di Rete 1, il numero per parlare con gli esperti dell'Ora della Terra. Allora, subito do la parola alla prima ascoltatrice di oggi, signora Ezzi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Ho un problema di roditori, mi sa topi o altro nel giardino. Mi mangiano tutta l'insalata, tutte le carote, tutto cosa è sottoterra, però non sono topi piccoli, perché i buchi che fanno sono abbastanza grandi e non so cosa sono e cosa posso fare, perché mi hanno mangiato proprio tutta l'insalata e sono proprio disperata in quel senso.
Allora, sentiamo gli esperti. Vedo Tiziano Pedrinis pronto a risponderle.
Sì, buongiorno. Grazie. Signora.
Buongiorno.
Il problema con i campagnoli, perché probabilmente si tratta di topi campagnoli non orto, sono abbastanza comuni, devo dire, e non sono comuni solo negli orti, ma sono comuni anche presso i professionisti e danno grandissima difficoltà. In questo caso cosa le posso dire? Qui ci sono eventualmente dei dissuasori che potrebbero far partire questi campagnoli, però è sempre molto difficile. E qui naturalmente è difficile anche dare un consiglio con altri sistemi. So che esistono delle specie di fontanelle che si accendono, che si mettono nei buchi, e questo gas fa praticamente morire questi topi. Non hanno funzionato quello.
No. E poi ho messo dei sensori, però nemmeno quello. E io devo dire che ho da 30 anni il giardino lì dove ce l'ho, e non ho mai avuto sto grosso problema come quest'anno. Cioè, mi hanno fatto fuori le patate, le carote, adesso tutta l'insalata invernale. Prima erano solo i topi piccoli, perché vedevo solo delle buche piccole che potevi proprio mettere, adesso sono grandi, c'hanno un diametro di 10 centimetri questi buchi, non so cosa fanno, e mi vanno anche sulle piante di frutta, cioè, sì.
E l'altra possibilità sarebbe quella di mettere in posizione delle trappole. Esistono delle trappole apposite che possono essere messe appunto dove ci sono le tane, dove ci sono le gallerie di transito, e con questo sistema è possibile eliminarne sicuramente una parte.
Mm-hmm.
Mi dice Daniele che ha un altro suggerimento che sarebbe
utile. Tiziano cita le trappole. Lei si potrebbe mettere in contatto con l'associazione frutticoltori, lo trovo.
Ma io sono a Zurigo.
Ah, Ciuspa.
Non sono in Ticino, scusate.
Ecco, ho capito.
Sì, siamo vicini a Zurigo.
Perché
sì.
Lì non le so indicare, perché la trappola si chiama Top Cat e viene venduta dal Bio Andermatt. Altrimenti
okay,
provare.
Bio Andermatt.
Sì.
Mm-hmm.
Però deve essere molto assidua e deve seguire i dati come devono essere messi in posizione.
Okay.
Se proprio con le trappole non ce la fa, può provare con un disinfestatore.
Ok.
Sì.
Meglio con le trappole.
Non ho mai avuto questo problema come quest'anno. Cioè.
Ma però in questo caso dovrebbe essere dell'arvicola, c'è magari stato un qualche cambiamento attorno, ma l'arvicola normalmente è legata alle zone umide, però può essersi spostata perché la popolazione è aumentata e sono arrivati nel suo giardino, stanno bene, trovano da mangiare e ovviamente ringraziano.
Sì, loro ringraziano, grazie, io meno.
E si può fare l'allevamento?
Sì, no, è davvero una cosa orrenda, guardi, vuoi andare in giardino a prenderti un po' di verdura e è sparita.
Comprendiamo.
Sì.
Grazie, okay. Speriamo di esserle stati utile.
Mi hanno detto che di mettere la sabbia di gatto così, cosa ne pensate?
Mai sentito.
No?
No.
Cioè che sentono l'odore dei gatti e così, che spariscono, niente?
No, mi sa che le conviene comprarlo, okay, un gatto o adottarlo da tenere
no,
nell'orto.
Ci sono i gatti nel giardino lì, non è che sia sotto casa, è fuori un po' in campagna.
Ah, vero? Ok. Perché,
no, sì, sì. Ok, grazie,
grazie mille a lei, signora.
Buona giornata.
Prego, buona giornata.
Altrettanto, grazie. A presto. Vedo Fiorenzo in linea, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Senta, io sono appassionato di piante da frutta e voglio sapere il momento migliore per tagliarle, perché ci sono state varie voci e però non sono ancora sicuro adesso in che momento tagliarle per non diciamo così rovinarle o guastarle o qualcos'altro. Poi un'altra domanda, c'ho un caco che ha 15 anni e i primi anni faccio soltanto i cachi, da un po' di tempo questa parte faccio un sacco di polloni di un metro e mezzo, due metri e pochi cachi. Cosa potrebbe essere? La ringrazio.
Daniele.
Allora, cominciamo dalla seconda domanda. Come dico io, un po' scherzando e sorridendo, lei ha la forbice nervosa, per cui taglia troppo drasticamente la pianta, sottrae troppo legno e così non ha la produzione. Questi polloni, con la prossima potatura, lei cerca di scegliere quelli con in una posizione ideale e assolutamente molto importante che lei non sopprima a metà questi polloni, li deve lasciare lunghi. Questo vale per tutto il resto, mai cimare piante in produzione. Il legno dell'anno deve essere lasciato lungo. E si tranquillizzi con la potatura. Se lei si guardi sull'agricoltore o le posso dire che sabato 11 ci sarà un corso di potatura a Mezzana e uno nel Sopracenere, ma viene, può entrare o nel sito dei frutticoltori o guardare sull'agricoltore, ma anche sull'agenda dei giornali viene scritto dove, come e quando vengono fatti questi corsi. Per quello che riguarda l'inizio della potatura, dipende quanto lei ama il freddo. Dal mio punto di vista, lei può attendere tranquillamente la primavera.
Che è meglio.
È meglio. Lo può fare anche adesso. Io comincio già adesso perché io porto tutto l'inverno. Però se lei scelga, quando è bel tempo, può uscire a potare tranquillamente. Da adesso via si può fare.
E anche per la siepe del lauro è così?
Siepe di lauro, Alfredo?
Allora, ecco, sì. Allora, per la siepe di lauro potrebbe andare bene anche adesso la potatura. L'unica cosa è che se la si pota adesso rimarrà un po' spoglia per tutto l'inverno. Io di solito, se uno può scegliere, i giardinieri spesso hanno magari tante siepi da fare, per cui iniziano durante l'autunno e finiscono alla fine dell'inverno. Se lei la fa invece verso l'inizio, la metà di febbraio, lei ce l'avrà comunque bella verde, purché non abbia una forma che trattenga troppa neve sulla cima e non rischia di rompersi. E poi a febbraio, dopo la potatura, se deve fare una potatura piuttosto importante, dunque abbastanza radicale, passerà poco tempo con la siepe con poche foglie, perché poi durante il mese di verso la metà fine aprile ricomincerà di nuovo a germogliare. Dunque dipende un po' dalla forma della siepe e da quanto deve potarla.
Perfetto. La ringrazio, molto gentile, buona giornata.
Buongiorno a lei, grazie. Vediamo, grazie, c'è grazie. In linea Giuseppe, benvenuto.
Sì, buongiorno, è Giuseppe di Morbio. Volevo chiedere, io settimana scorsa mi sono accorto che mentre pulivo il tronco del melo, che c'era un buco, sono entrato nel buco con un filo di ferro e ho tolto il rodilegno. Adesso io l'ho sigillato bene col mastice. Ma cosa devo? Potrei fare qualcosa per preventivo per l'anno prossimo?
Purtroppo no. Allora, l'unica cosa è quello che ha fatto lei, entrare con un filo di ferro, uccidere la larva. Sul chiudere il buco non è così necessario. Si tratta del Pteozerapirina.
Era giallo con le puntini neri, era, ecco, un bruco grosso, 2-3 centimetri, giallo con i puntini neri.
Sì, è la Pteozerapirina o falena leopardo. Lei la cerca su internet, che nonostante i danni che fa è veramente una farfallina, è veramente molto 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 elegante. Non può fare niente perché le larve, cioè il volo durante la stagione, durante l'estate, le femmine depongono sulla tua pianta, il bruco entra, ma entra quando quando i rami sono ancora teneri, e normalmente resta dentro nel legno per 3 anni, poi esce dal foro che le ha trovato e poi va nel terreno. L'importante è che di non andare ad aprire tutto il canale. Lei ha trovato la larva e ha posto così.
Sì, sì. Esatto. Sono entrato con un filo di ferro, con sì. un capin.
Lei è andata bene. È andata bene perché hanno una buona strategia, a volte cambiano percorso. Il picchio le va a cercare, ma purtroppo non le trova sempre.
Perché all'inizio pensavo che era il picchio, perché ho visto un buco, ho detto qui è stato qui il picchio a cercare, dopo ho trovato
se arriva al picchio e trova il canale di rosura della larva, fa un buco grande 3 volte, 4 volte più di quel del necessario, perché lui apre per cercarla.
Ecco, va benissimo. Dopo un'altra cosa, io ho il compostaggio, che metto le cose dal giardino e anche le cose dalla cucina, e nel mio giardino non ci sono lombrichi, nel compostaggio non ci sono lombrichi, ci sono solo le larve del maggiolino, quelle grosse bianche, e lì posso mettere i lombrichi nel compostaggio o nel giardino?
Sì, certo.
Visto che non ce ne sono.
È strano che non ci siano, ma lei li può introdurre, certo.
Cioè li prendo da un'altra parte e sì? li metto nel compostaggio, perché sì. veramente non ho trovato uno.
Però in questo caso c'è qualcosa che non funziona benissimo nel suo compostaggio, forse è troppo bagnato.
Ah.
Perché lei ha trovato delle larve, quelle sono non è maggiolino, sì, perché è composto, è la cetogna dorata.
Esattamente.
Ah,
sì.
Okay.
Può vedere la differenza? Dovrei guardare una lente, guardare la parte dietro, e l'apertura è diversa. E poi se lei mette la larva della cetogna sul tavolo, rimane stesa come un piccolo cervelà. Invece il maggiolino si chiude come un kefir. Ecco, quella non è negativa nel composto. Chiaro che la cetogna ogni tanto un qualche fiore di frutta se lo mangia, ma dipende dagli anni, ecco.
Ho capito. Ecco, va bene, tutto.
Bene, buona domenica.
Grazie mille, buona domenica.
Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, grazie.
A presto, arrivederci. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo insieme a voi e insieme ai 3 esperti a parlare di orto, frutta e giardini.
Per cantare una canzonetta, una musica paesana, la mazurka la nostrana, che ricorda molti tempi, quasi che non sdondalura, ritirati giù la sera, con un fila del che gira, a cantare chi bei canzoni. Gira, rigira, la mazurka in 4 vinti, la nano strana, si filava quei tempi, ma la moderna, cos'è fai non scusa del, compra più la lana faia, e manda spazio. Ma la sciura da Locarno, tutto per non lasciare i nozzi, l'aver tutto un bel negozio, fila delicizia chiama, roba nuova la nostrana, puro stile di cinese, virus pis dal nostro paese, cumare in semplicità. Gira, rigira, la mazurka in 4 vinti, alla moderna, cerchi i nostri cusadel, fanno la natura in cima, e concorrenza fila del. Cari signori, vedarina molto bel, si passando per Locarno, e mi ha visto fila del.
Leggiamo qualche messaggio che è arrivato direttamente al nostro centralino. Allora Mauro che chiede per Daniele Reinhardt: ho una pianta di kiwi, quando maturano?
I kiwi maturano in inverno, ma lei deve assolutamente affrettarsi a raccoglierli, perché se prendono un colpo di gelo non mangerà più niente. Normalmente si raccolgono verso la metà di novembre. Chiaro, se lei ha un amico viticoltore può controllare i gradi Brix, mi sembra che con 18 è il momento giusto per raccogliere. Comunque lei a questo momento li raccolga immediatamente, li può imbustare per dire 10 a 10 e poi dopo quando li vuole mangiare introduce una mela nel sacchetto oppure metterli in plateau, metterli nelle cassette di Sagex, ma però conservarli al freddo e quando li vuole consumare li porta in casa e li mette in un cestino con la frutta. Così almeno le si possono conservare tranquillamente fino a fine aprile, inizio maggio, dipendendo dalle temperature della cantina. Importante, temperatura molto bassa e umidità.
Maria, non in linea, ci chiede però, visto che lei è una pianta di noci da 10 anni e non ha fatto mai i frutti, cosa deve fare?
Allora, assolutamente niente. La pianta è 10 anni per un noce è assolutamente... comincia adesso la pubertà, se si può giocarsela così, e fare molta attenzione che sotto, se ci fosse un prato verde molto concimato, allora assolutamente ridurre le concimazioni, perché l'azoto che si dà al prato è eccessivo per il noce e il noce continua a essere troppo giovanile perché ha troppa energia. Per cui non potarlo, non concimarlo e irrigarlo solo in caso assolutamente necessario, ma un noce non capita quasi mai.
Vorrei approfittare della vostra presenza oggi per parlare delle foglie. L'utilità delle foglie in inverno, possiamo ritrovare quest'utilità sia nell'orto Tiziano, ma anche in frutticoltura, anche nei lavori di giardinaggio. Partiamo magari, Tiziano, con l'orto e l'importanza delle foglie, ma non solo, anche l'orto e gli ultimi lavori che possiamo ancora compiere prima della fine dell'anno.
Sì, è chiaro che l'orto in questo momento è già entrato nel suo periodo di riposo, come si vede tutte le piante in questo momento, la maggior parte sono spoglie. E quindi cosa si può fare ancora nell'orto? Abbiamo ancora dei prodotti che possiamo raccogliere e qui senz'altro i due più importanti sono i porri, che possono essere raccolti addirittura fino a primavera se si tratta di varietà ideali per, appunto per questa stagione, e abbiamo naturalmente le verze che anche queste possono essere lasciate sul terreno fino a primavera. Chi ha la fortuna di avere o ha la possibilità di avere una superficie protetta, diciamo coperta anche solo con strutture abbastanza amatoriali, avrà probabilmente del formentino da raccogliere, potrà avere anche degli spinaci e quindi c'è ancora una certa produzione appunto su questa nostra superficie dell'orto. Per quanto concerne le cure al suolo in generale, si parlava prima di foglie, come ha ben detto Lara, la copertura del terreno dell'orto con una superficie di foglie, e qui tra parentesi dico già in primo luogo che non bisognerebbe, o anzi meglio, non bisogna usare della foglia di castagno o della foglia di noce, perché contengono queste foglie del tannino che è una sostanza negativa per quanto concerne lo sviluppo delle piante orticole e delle piante in generale, per il fatto che questo tannino ha un effetto fitotossico. La copertura del terreno con una superficie di foglie mantiene un terreno in primo luogo abbastanza umido durante tutto l'inverno, anche in caso di periodi siccitosi, e poi mantiene anche una certa aerazione della superficie, o diciamo dello primo strato del terreno, e che questo favorisce naturalmente la vita di tutta la microfauna e della microflora presente. Quindi un effetto nettamente positivo. Una cosa che possiamo considerare un po' analoga alla copertura del terreno con una certa superficie di foglia è quella di lasciare eventuali fogli di copertura di copertura pacciamanti, sia della plastica sia anche dei fogli di origine naturale, come potrebbe essere dei fogli a base di cellulosa. Queste è meglio lasciarle fino in primavera, fino al momento della lavorazione del terreno, perché anche questa copertura mantiene il terreno, diciamo, più vivo rispetto a un terreno che viene lasciato praticamente scoperto durante tutta la stagione.
Con l'orto abbiamo terminato. Tra poco, dopo la prossima canzone, torneremo a parlare dei lavori che possiamo ancora fare nei giardini e nei nostri frutteti con Daniele Reinhardt e Alfredo Baratella. E allora ancora una canzone e poi ultimi consigli. Chiudiamo questa puntata regalandovi qualche consiglio legato alla stagione e ai lavori in giardino. Allora, Alfredo Baratella, ti chiedo di mettere da parte un pochino i messaggi WhatsApp che stanno arrivando, come sempre sono tanti. Passato il computer nelle mani di Tiziano Pedrinis, puoi darci qualche consiglio, perché adesso cominciamo a vedere i nostri giardini sfiorire in tutti i sensi, diventano un po' bruttini, almeno il mio.
No. Beh, sì, lì dipende un attimino come è stato pensato il giardino. Un giardino può essere molto bello anche in autunno e anche durante l'inverno, dipende da quali specie si sono messe. Chiaramente, se un giardino si limita ad avere un tappeto verde e una siepe, chiaramente rischia di essere un po' scarno, un po' poverino. Cosa fare nei giardini? Senz'altro, negli ultimi anni sono andate sempre più di moda e in voga, fortunatamente, le aiuole con le piante perenni. Dunque è il momento di pensare a queste aiuole. Tiziano ha parlato prima delle foglie che sono cadute e che possono andare bene per l'orto, vanno molto bene anche per le aiuole di piante perenni, per le aiuole anche di arbusti. La foglia cosa fa? Innanzitutto protegge dal freddo e ridà anche della sostanza organica che sarà poi utilizzata durante la primavera seguente. Tutto quello che sono le potature delle piante perenni la farei invece verso la fine dell'inverno, verso il mese di febbraio, in modo tale che questi steli delle piante perenni possano essere delle casette per i nostri insetti utili. Per il resto del giardino, beh, chiaramente abbiamo parlato un po' di potature, ma direi che prima della neve è importante pensare a quelle piante che si possono rompere in caso di nevicate. Dunque pensiamo alle rose che possono magari rompersi, dunque alcune rose andranno tagliate ad altezza ginocchio, alcuni arbusti che potrebbero anche magari schiacciarsi, ecco, che possono essere legati in modo tale che la neve non li spacchi. Non sto a elencare tutte le piante, ma di solito una persona sa quali piante in giardino e quali sono a rischio. Pensiamo alle camelie, che non vanno legate a salame, ma invece vanno legate i tronchi all'interno, proprio per evitare che la neve li possa spaccare.
Grazie Alfredo, questo in sostanza, veramente la sostanza di quello che bisogna fare in questo periodo preventivamente. Daniele Reinhardt, chiudiamo con la frutticoltura. Anche in questo settore preventivamente ci sono dei lavori che dobbiamo effettuare.
Sì, in questo caso, al contrario di Alfredo e di Tiziano, in un frutteto che ha subito degli attacchi, non so, peri che hanno subito la ruggine, meli che hanno subito l'articolatura o ovidio, le foglie invece vanno allontanate, vanno raccolte, perché il fungo è un essere evoluto, lui sta sulle foglie per terra e in primavera, quando ci sarà l'umidità, la temperatura e le ore di luce, lui fare delle spore che ritorneranno sulle piante ospiti, perché la pianta è lì per cui ripeteranno l'operazione di quest'anno. Dunque, se c'è stato un problema di questo tipo, le foglie vanno allontanate. Se avete un buon composto con una grande dimensione dove raggiunge delle buone temperature, le potete compostare, altrimenti è meglio convogliarle alla piazza di compostaggio, dove loro raggiungono tranquillamente 70 gradi di fermentazione. È il momento di fare le nuove piantagioni di alberi da frutta, specialmente a radice nuda. Quando ci saranno temperature sopra i 10 gradi, loro cominceranno già a lavorare e in primavera partiranno molto molto meglio. Ricordatevi sempre di capire che pianta state mettendo, il vigore che avrà questa pianta, e per evitare di andare dal pretore fra un qualche anno è meglio che rispettate le distanze dai confini.
Molto meglio. Grazie Daniele Reinhardt, Tiziano Pedrinis e Alfredo Baratella. Ci rivediamo, risentiamo tra 7 giorni. Io, Lara Montagna, ringrazio anche tutti voi, una buona domenica, a presto.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.